30 novembre 1991. Nicola, mamma, ascoltami. Come non è vero che in cielo non esiste un vero e proprio luogo, così non è vero che non esiste spazio-tempo. Dimmi, il presente non è un vero tempo? E il presente di Dio non è quell'incessante divenire, sempre vario, il cui ritmo eterno è continuamente generato dal suo pensiero creativo che mai si esaurisce? Il concetto di eterno non è qualcosa di statico, è immutabile ma nel ritmo. Una pallidissima immagine potrebbe essere data da un orologio caricato a batteria che non si scarica mai e che continua a segnare le ore con un ritmo costante che è movimento. Questo non ti porti a pensare che cambi la natura di questo eterno divenire, perché in paradiso la forza di propulsione sarà sempre l'amore, nell'inferno l'odio, in purgatorio il desiderio di Dio. Anche sulla terra c'è un presente sempre diverso. Il presente che ha visto la mia morte non è lo stesso di questo in cui ti parlo mentre tu scrivi, ma mentre qui sulla terra le forze di propulsione sono due ed in contrasto tra loro, amore e odio, che investono il vivente, il quale deve fare la sua scelta perché tempo di prova, qui si entra nell'eterno ritmo di Dio, che non è più di lotta, ma di felicità eterna o dannazione eterna. Mamma, il presente di ieri non diventa per voi il passato di oggi? Non ti accorgi che c'è una dinamica evolutiva sempre costante, quindi eterna, che partendo dal pensiero creativo di Dio si snoda nel tempo coinvolgendo tutto il creato e quindi ciascun uomo? Ogni atto è fermato dal ricordo, che diventa mezzo di propulsione. Per noi beati si trasforma in continuo e incessante inno di ringraziamento ed osanna di gloria, per le anime purganti nel rimorso che genera amore, nei dannati in disperazione. Come vedi, anche qui da noi c'è luogo, tempo, spazio. Mamma, ti sei mai chiesta come mai Gesù abbia aspettato tanto tempo prima di venire in questo mondo e dare vita alla sua opera di redenzione? Eppure la terra già esisteva da milioni di anni. La Sacra Scrittura dice «quando i tempi furono maturi» e i tempi di cui parla non sono stati stabiliti dall'uomo, ma da Dio stesso. Dunque c'è un tempo anche per Dio, tempo determinato da avvenimenti scanditi nel ritmo delle ore che passano inesorabilmente e che formano anni, secoli, millenni. E tutto va e torna verso l'unico polo di attrazione, che è Dio stesso. 1 dicembre 1999, Nicola. Eugenio, tu non puoi venire meno al disegno che Dio ha su di te. Non disperdere il tuo tempo, perché esso è prezioso. Ti chiedi come mai ancora non guarisci nonostante le tante promesse che, attraverso i suoi strumenti, Dio ti fa. A freddo, chi si è allontanato dalla fonte del calore? Non ti ho sempre detto che il rapporto corpo-spirito è sempre costante? Quando stai male, chiedi a te stesso dove hai mancato nei rapporti di Dio che è soltanto amore, benessere, salute, felicità. Il male è conseguenza del peccato, non dimenticarlo. La sofferenza che ne deriva è purificazione. 4 dicembre 1991. Mamma, ti porto un altro esempio per dimostrarti come anche da noi c'è un tempo evolutivo che si snoda in un ritmo costante di movimento. Ascoltami. San Francesco di Assisi visse nel 1200 e con l'esempio della sua vita santa trascinò una enorme moltitudine di anime che ancora oggi, fedeli alle sue regole di vita, propagano il bene. Sono i francescani, detti anche cappuccini. San Francesco dall'alto li guida, li protegge, li istrada al bene. Ma non può più loro dire «andate a piedi scalzi, due per due, fate la questua e vivete solo con un tozzo di pane, quello che vi è rimasto dopo aver distribuito il resto ai poveri». Sarebbe un controsenso. Nell'epoca degli aerei supersonici, a piedi non arriverebbero mai. Ma la sostanza è sempre la stessa. Siate umili, non cercate la ricchezza, Andate incontro al povero, amate veramente il vostro prossimo. Come vedi, mamma, anche per noi il tempo scorre veloce, anzi molto più veloce che da voi, che vi attardate in tante inutili cose che disperdono i consigli che vi diamo. Mamma, adesso seguimi attentamente perché voglio parlarti ancora della Santissima Trinità. Nella risposta data a Suor Lucia, che mi chiedeva lumi su questo mirabile mistero, vi dicevo che le tre persone della Santissima Trinità, pur essendo inconfondibili l'una dall'altra, per il ruolo specifico inerente alla loro natura, il pensiero creativo, il Padre che tutto ordine predispone, la seconda persona, il Verbo che lo rivela e in Gesù salva, e lo Spirito che opera, sono talmente interdipendenti da formare unità. Ma tutto questo non vi porti a pensare che nel ruolo specifico di ognuno ci sia un'interferenza dell'altra che riduca la libertà assoluta di cui ciascuna gode come Dio. Infatti ciascuna persona è perfettamente uguale all'altra nei suoi attributi divini, nella sua essenza divina. Qualche volta alla domanda sull'epoca della fine del mondo hai sentito risponderti: solo il Padre la conosce, neppure il Figlio, ma solo colui a cui la vuole rivelare. Ogni persona santissima è sovrana nel suo specifico attributo e la libertà che è in loro e che è parte integrante della loro essenza divina è la stessa che comunicano a noi, quella che noi chiamiamo libero arbitrio e che ci fa veri figli di Dio. 11 dicembre 1991. Nicola, mamma, l'altra notte, oppressa dalla tua miseria che ti impediva ogni slancio di amore verso Gesù che tanto ti aveva dato durante la tua vita, gli chiedevi: Gesù, tu mi conosci dalla testa alla punta dei piedi. Tu sai tutto di me, il bene che ho fatto, il male che ho fatto. Aiutami a rendermene conto, a conoscermi. E Gesù: il bene che hai fatto te la scrivo a merito. Il male che hai fatto la zero, perché ti amo, perché sono l'amore. Mamma, comprendi quanto Dio ti ami? Adesso ascoltami perché voglio parlarti ancora di Claudia. Se ben ricordi, Claudia aveva appena 18 anni quando fece quella mostra di quadri che ebbe tanto successo. Ma il nemico vegliava nell'ombra e la colpì proprio nel dono di cui Gesù l'aveva di più arricchita. Da allora non toccò più pennelli e colori nonostante in accademia riuscisse così bene. Di quel dono è rimasto un segno, il cavalletto finito nel bagno, che testimonia il dileggio con cui il nemico, servendosi di te, Claudia, ha voluto umiliare il donatore. Sono passati tanti anni. Padre Girolamo ti sta aiutando a venirne fuori, ma l'ultimo atto spetta a te. Prendi il cavalletto e mettilo nella stanzetta che diventerà il tuo studiolo. Fulvio ti donerà i colori ad olio e riprenderai da dove avevi smesso. Solo allora sarai veramente libera e con te Fernando, che per altre strade è stato anche lui colpito, e non sarà necessario tornare da padre Girolamo, ma solo qualche volta perché possa fortificarti. Ascoltami, Claudia, è il tuo Nicola che ti guida, servendosi di mamma, ma mi devi ascoltare. Pensa a Fulvio, a Fernando, che godranno di un bene ritrovato. Nicola. 11 dicembre 1991. Eugenio, sono Nicola. Stamani mamma per sommi capi ti ha riferito quanto mi urgeva farti conoscere. Stai male, lo so. In un precedente messaggio ti avevo spiegato come la causa vera sia da ricercarsi in un rilassamento dello spirito, e poiché questo condiziona la materia, ti trovi con tanti disturbi che solo in apparenza sono gravi e che da te puoi eliminare. Non è necessario l'intervento della scienza, che può guarire come può, al contrario, danneggiare. Guarda bene dentro di te. Sii dolce con gli altri, ma duro e intransigente con te stesso. Non ti fare infinocchiare dal nemico, che ti nasconde la realtà sotto forma di carità. Considera se c'è in te compiacimento o desiderio di affermare il tuo io. Cerca con umiltà l'aiuto di padre Eligio, sii prudente e non esporti perché, come dicevo a mamma, il nemico pur di ferire Gesù non attacca il più forte, ma attacca qualsiasi sacerdote, te in particolare, su cui Dio ha un preciso disegno da attuare, ma solo con la tua totale adesione. Io ti sono vicino, Eugenio, sono sempre il tuo Nicola. 12 dicembre 1991. Nicola. Mamma, ha risposto bene Eugenio a Rolando che obiettava che non ci doveva essere difficoltà a un suo colloquio con la madre morta, essendo la situazione identica a quella tra me e te. Eugenio gli rispose che, al contrario, il rapporto era completamente capovolto, perché non è il figlio che genera la madre, ma la madre il figlio. Sarebbe lo stesso come invertire il corso di un fiume. Ora però voglio chiarirti più ampiamente questo concetto e parto da un esempio. Cosa penseresti se un cittadino qualsiasi facesse il numero del Quirinale e pretendesse che all'altro capo del filo lo stesso Presidente della Repubblica gli rispondesse, pronto ad intavolare con lui un lungo colloquio, e se il cittadino pretendesse altresì che questo insolito contatto si ripetesse tutte le volte che ne avesse voglia? Ti sembra una cosa possibile? E bada bene che la distanza che intercorre tra il semplice cittadino e il Presidente della Repubblica è addirittura irrisoria a confronto di quella tra la creatura e il creatore. È Dio che sceglie il suo strumento e da sempre. È Lui che lo plasma, lo trasforma per renderlo idoneo all'ascolto attraverso il lavorio incessante della sua grazia che a volte dura tutta una vita con risultati alterni perché ha bisogno dell'adesione libera della creatura. Anzi, tante volte, mamma, tutto il suo amore previdente e onniveggente non basta e il nemico gli strappa di mano anime che con tanto amore Dio aveva creato e protetto. Egli ha su ciascun vivente un suo disegno particolare e il poterlo realizzare è la sua vittoria più grande. Ecco perché in un altro messaggio ti ho elencato tutto quanto Gesù ha operato nell'arco di 52 anni per fare di te una donna di fede e di me un canale quasi perfetto. E dico quasi perché solo Dio è perfetto. Come può una madre qualsiasi o un figlio qualsiasi pretendere di realizzare un contatto quasi perfetto, a prescindere dalla volontà specifica di Dio, se Dio, per effettuarlo, impiega tanti lustri per rendere idoneo chi è solo un embrione di strumento? Paganini, per poter comunicare alle platee le emozioni intime del suo spirito di grande musicista, ha avuto bisogno di uno strumento non con le corde spezzate, ma di uno Stradivarius. Comprendi, mamma? 18 dicembre 1991, Nicola. Mamma, voglio ancora chiarirti il concetto di luogo, cioè uno spazio ben definito, facilmente individuabile, che tu deduci servendoti di punti di riferimento ben noti. Ti portavo l'esempio di Frosinone che si trova a tanti chilometri da Roma, eccetera. Ti portavo l'esempio di un aereo che attraversa un determinato spazio dell'atmosfera che puoi conoscere senza tema di errore alcuno, servendoti delle coordinate. Quindi anche l'atmosfera è un luogo. Ma lo è anche la stratosfera, se ci sono stazioni orbitali che occupano uno spazio ben definito che puoi raggiungere servendoti di punti di riferimento ben precisi, la Terra, il Sole, la Luna, gli altri pianeti. Solo che per misurare quegli spazi non bastano più i chilometri, ma occorrono i milioni di chilometri per arrivare agli anni luce. La Luna che gli astronauti hanno raggiunto non occupa uno spazio ben definito? Se tu dilati ancora di più la tua intelligenza per abbracciare gli spazi infiniti del creato, dovrai pure ammettere che paradiso, purgatorio e inferno sono luoghi reali, come noi li intendiamo. Certo, mamma, un luogo è diverso dall'altro ed ognuno di essi è stato creato con l'amore previdente del Padre, che tutto coordina e diretto al fine ultimo, felicità infinita per il figlio fedele e infelicità altrettanto infinita per chi tale felicità ha rifiutato. Adesso ascoltami, ti ho detto che il pensiero è qualcosa di prettamente spirituale e che esso da solo testimonia l'esistenza di Dio, purissimo spirito. Eppure anche il pensiero occupa uno spazio ben definito, cioè un luogo, il cervello. Se per un trauma qualsiasi questo è ferito, cessa l'attività del pensiero e sia la morte. Vada bene, il tuo pensiero appartiene a te solo e poiché è immortale, anzi eterno nell'essenza, continuerà ad occupare uno spazio nel tuo corpo spirituale, nell'attesa del suo congiungimento col corpo naturale, e cioè alla resurrezione della carne. Mamma, quanto mi sforzo di farti capire è la realtà. È realtà, l'attività del mio pensiero che corre insistentemente per venirti in aiuto. È realtà il mio corpo spirituale che non ha dimenticato gli impulsi di affetto che mi legavano a voi tutti. È realtà la mia intelligenza ancora più di prima vivida. Sono Nicola, come lo ero su questa terra, ma non più prigioniero di una carne che tanti problemi mi creava, ora reso terso da una sofferenza accettata prima e poi desiderata, spazio nel creato, immerso in una realtà che è solo gioia e felicità suprema. Anche su questa terra, del resto, mamma, un luogo è diverso dall'altro ed ogni abitante di quel determinato luogo ha abitudini non solo diverse, ma è, direi, sincronizzato con l'ambiente in cui vive. Pensa al negro dell'equatore o all'esquimese delle regioni artiche, come diversa la loro vita e come quello che ama l'uno non è concepibile per l'altro. Eppure sono uguali come uomini, sono capaci degli stessi sentimenti, sono in grado di amarsi l'un l'altro. Così è luogo il paradiso, ma sfugge alla vostra sintesi, perché immersi come siete nella nebbia dell'umano, vi sfugge il concetto di luce senza ombra, di felicità totale senza il timore che più nessuno possa togliervela, del possesso di un bene che è bene in se stesso. E così dell'inferno, che è la negazione di un pur lontano concetto di bene. Non vi riesce concepirlo come luogo, perché nessun termine di paragone esiste con esso su questa terra, perché nessun male, fosse pure la disperazione, è talmente male come quello che è l'inferno. 20 dicembre 1991. Cari zia Lina e zio Tommaso, sono Nicola, che da tempo vi segue con infinito amore. Tante volte con rammarico pensate al fatto che, non avendo avuto figli, non avete eredi naturali e che ogni parente più o meno lontano possa pensare a voi non con amore disinteressato, e questo pensiero avvelena qualunque rapporto, anche sincero. Ma se non avete eredi naturali, avete quelli legittimi e sono i tanti bambini che hanno diritto alla vita e tendono le loro mani scarne perché hanno fame. Sono le mamme che implorano pietà per i loro figli, sono i vecchi sdentati, privi persino dell'indispensabile che hanno accumulato nei loro cuori delusioni e dolori. Nessuno di loro invidierà l'altro, perché voi li avete riconosciuti i più prossimi, perché ognuno avrà il medesimo volto, quello della disperazione. E il vostro cuore sarà colmo di gioia, e il vostro atto generoso non susciterà invidia o gelosia, perché avete dato ad uno piuttosto che ad un altro. Il vostro sarà veramente un gesto d'amore puro verso questi derelitti da cui non potrete avere nulla in cambio. Gesù vi amerà infinitamente di più ed io, Nicola, vi sarò sempre vicino. 22 dicembre 1991. Nicola. Mamma, grandi avvenimenti si susseguono nella tua vita di ogni giorno che io voglio con te puntualizzare perché tu possa trarne nuova forza di fede e di speranza. L'altra notte Minnie ti ha svegliato, implorando il tuo aiuto perché il nemico si era paurosamente scagliato contro di lei, intenta a testimoniare quanto io operavo in suo favore. Furioso attacco, le aveva paralizzato le mani e i piedi e attraverso un forte rumore aveva acceso tutte le fiamme della cucina a gas nonostante gli interruttori fossero chiusi. Tu, mamma, hai fatto un vero e proprio esorcismo, perché nel nome potentissimo di Gesù e di Maria Santissima e in mio nome, hai ordinato al nemico di lasciare in pace quell'anima e la liberazione è stata immediata. Hai sperimentato per la prima volta la potenza di quei nomi santissimi e la mia potenza e ti sei sentita più forte e la fede in te si è irrobustita. Mentre stai scrivendo sento che la tua gioia è grande, che nel tuo intimo ringrazi l'autore di queste opere che è Gesù. Mamma, Don Girolamo ha dubitato della veridicità dei miei messaggi perché teme che riguardo a quanto asserisco sui rapporti prematrimoniali essi siano in contrasto con la morale della Chiesa. Mamma, illumina Don Girolamo, mandagli il mio messaggio del marzo del 90 che tratta ampiamente questo argomento. Spiegali che il matrimonio possiamo dividerlo in tre fasi. Il periodo che precede il vero e proprio matrimonio, che è quello del primo approccio della conoscenza che potremmo definire del fidanzamento ed in cui è immorale il possesso vero e proprio del corpo e tutti quegli atti che sporcano ed imbrattano la bellezza dell'anima, rendendo difficile per le conseguenze che ne derivano troncare quel rapporto se ci si accorge che non sono fatti l'uno per l'altro. Il secondo periodo è quello del matrimonio, in cui due esseri già si stimano e si amano, e in perfetta armonia col Creatore, che ne determina i presupposti essenziali, decidono di unire le loro vite, liberamente prendono possesso dei loro corpi. Sono loro gli artefici di quella unione, sono loro i ministri del matrimonio. Il terzo atto è, per il cristiano, il sacramento del matrimonio, che inserisce la coppia a pieno titolo nella Chiesa di Cristo e ne accresce la grazia santificante. Sostenevo, mamma, che sarebbe auspicabile che il sacramento fosse in concomitanza del possesso vero e proprio, ma aggiungevo che se per necessità ciò non fosse possibile e se ne dovesse protrarre l'attuazione, gli sposi non sarebbero in peccato, ma lo diventerebbero se lo dovessero rifiutare, perché rifiuterebbero un dono eccelso che Gesù, per mezzo della sua Chiesa, fa loro. Mamma, ascoltami, se i miei messaggi potessero essere manomessi e manovrati a piacimento da un nemico così potente, e la testimonianza di Minni ne è l'ulteriore prova, per non parlare delle altre, pensi che si accanirebbe con tanto odio per impedirne la divulgazione? Anzi, farebbe di tutto per agevolarla e divulgare eresie atte a turbare e distruggere ancora di più anime malferme nella fede. E le conversioni difficili, dove le metti? Guarda zio Tommaso, che si converte e gioisci. Ieri si è confessato dopo 42 anni e ringrazia Dio che tante meraviglie permette. Mamma, ti ho sempre ripetuto che noi possiamo esservi di valido aiuto in virtù della vostra fede, ma se vi allontanate da noi perché il dubbio si fa strada nel vostro animo, date la possibilità al vostro acerrimo nemico di tornare con più accanimento. 27 dicembre 1991. Nicola. Mamma, l'altro giorno ti ho illuminata sui pericoli che corre zio Tommaso, che dopo la conversione con la relativa confessione e comunione che hanno suscitato in lui momenti di grande emozione, si trova a dover difendere dagli attacchi di un nemico terribilmente perfido nella sua gelosia un dono così grande ma di cui ignora il valore. È compito tuo, mamma, non solo attraverso la tua incessante supplica al Padre, allo Spirito Santo e a Gesù e a Maria Santissima, lasciando di coinvolgere completamente da me che passo passo ti seguirò come condurre quell'anima ad una piena padronanza di se stessa. È altresì necessario che non solo tu devi essere disponibile, ma che lo sia soprattutto lui, che deve stimolare in se stesso la virtù della umiltà, tenendo sotto controllo il suo io. Io so, perché l'ho sperimentato su me stesso, quanto duro a morire sia il nostro io. È lo stesso laccio che affligge un po' tutti voi, impedendovi o limitando gli effetti sublimi della grazia. Non scoraggiarti mai, mamma, perché io non vi lascio un minuto soli. Di alla moglie che sia lei lampada sempre accesa, perché gli sposi che si amano debbano entrambi pervenire a quella luce beata dove tutto è gioia e felicità che nessuno potrà più toglierle. 27 dicembre 1991, pomeriggio. Circa 3 ore fa ho seguito in televisione la vita di Pier Giorgio Frassati e ne riportai una piacevolissima impressione. Mi piaceva questo giovanissimo santo, pulito e generoso, morto a 24 anni, elevato agli onori degli altari poco tempo fa. Ieri mattina, mentre ero intenta a cucinare, il mio pensiero tornò di nuovo su di lui. Ad un tratto, delle voci interiori. La santità di Pier Giorgio Frassati è stata testimoniata dagli uomini. La santità di Nicola è testimonianza direttamente dal cielo. Mi sentii il cuore invadere da una commozione profonda e mi ricordai altri momenti in cui Gesù mi diceva: sarò io stesso a testimoniare della santità di Nicola. 1 gennaio 1992. Cara Romilda, Solo ieri mi è pervenuta la tua lettera che tanto mi ha commosso e dalla quale mi affretto a rispondere. Nicola mi consiglia di dirti di mandarmi l'indirizzo preciso di Lelio e sarò io stessa a scrivergli per accertare se lui ancora ti ama. Nel caso affermativo, e stando alle tue rivelazioni dovrebbe essere così, il matrimonio che lui contrarrebbe con la nuova fidanzata non verrebbe ratificato in cielo e sarebbe nullo, anche se celebrato in chiesa, perché la prima condizione indispensabile è appunto l'amore. Nicola ti aiuterà, sii ne certa e non disperare. Ti voglio bene. Pina Reina. 1 gennaio 1992. Caro Giacomo, nel vivo desiderio di sbloccare una situazione che vi vede contrapposti, mi accingo con un certo senso di pena a chiarire i punti che a mio avviso vanno rivalutati. La verità ci fa liberi e da questa verità faccio appello. Tu e Vincenza sapete benissimo cosa vi sia costato mantenere Maria Teresa all'università prima perché conseguisse la laurea e poi si specializzasse. Teresa non potrà mai dire: i miei non mi hanno dato niente, il sacrificio è stato solo mio. L'università a Rieti non c'era ed era necessario che lei stesse a Roma. A Rieti ci sono solo le scuole superiori, ha chiusi niente e tuo papà, a cominciare dalla quarta elementare, è stato costretto a metterti in collegio prima al Don Bosco, poi al Convitto Nazionale e poi a mantenerti all'università. Per quanti anni? 15, 16 o forse più? E le rette erano salate. Ma quel capitale ti ha consentito di avere un posto nella scuola, di sposare ed oggi di avere una vecchiaia serena. Lo stesso è stato per Mauro o quasi, non così per me, per Iole o peggio ancora per Giuseppe. Tu pensi che non sarebbe piaciuto loro di studiare, essere autonomi finanziariamente, non dipendere dai loro mariti? E se non si fossero sposate? Quella dote di cui parli avrebbe loro consentito di sopravvivere? Così Adele, che ha sperimentato sulla sua pelle come la dote ricevuta non fosse stata sufficiente a metterla al riparo delle difficoltà della vita. Se poi l'indagine si sposta su Giuseppe, o allora credimi, qualsiasi atto che non sia di riconoscenza e di amore vi porta ad un livello troppo basso. Non una istruzione che gli avrebbe consentito di occupare un posto decente nella vita e lo avrebbe messo al riparo da tante traversie. Ha lavorato, dissodando terreni aridi che non consentivano neppure il sostentamento dei vostri genitori e zii vari. Sulle sue spalle è ricaduto un peso enorme e non ha mai chiesto niente a nessuno ed ora si trova senza una famiglia, senza un affetto che gli consentirebbe di guardare alla vecchiaia con serenità. E sai perché non si è sposato? Non poteva mantenere una famiglia. Vedi Giacomo, tre sono le leggi a cui ogni uomo è chiamato a rispondere. Prima, quella della coscienza. Seconda, quella dell'amore. Terza, quella fatta dagli uomini, che crea cavilli per sfuggire alle prime due. Mi è doloroso doverti ricordare che solo le prime due sono veramente importanti, perché non distruggono affetti causando disistima e dolore. L'altra, lasciamola, a chi non ha cuore e a chi si prefigge di far valere la sua ragione, il suo io, per un puntiglio di orgoglio insensato che prima di tutto danneggia se stesso. Ti voglio bene, come sempre te ne ho voluto. Pina. 3 gennaio 1992. Mi era stato detto di pregare Nicola perché intercedesse per abbreviare lo stato di coma in cui si trovava una signora prossima alla fine. E Nicola: mamma, in questo momento si sta decidendo la sorte di quell'anima e il tempo è un dono preziosissimo che Dio le concede. Tu non puoi chiedermi di abbreviarlo, comprendi? E Nicola: ha ragione Eugenio quando ti esorta a mettere subito su carta le mie esortazioni e i miei lumi, perché se lo fai dopo tanto tempo, lo sforzo per ricordare è maggiore e spesso non solo essi perdono di immediatezza e di freschezza, ma si dissolvono nel nulla o quasi. Ti avevo spinto a scrivere quello che mi urgeva dire a papà, per demolire in un certo senso tutte le ragioni umanamente giuste, ma non perfettamente giuste e sante, che lo spingono a mantenere nei confronti di Giacomo quell'atteggiamento di condanna e di rifiuto. Nei confronti del nostro prossimo e di maggior ragione dei più prossimi, è assolutamente doveroso, potendolo, dare quell'aiuto di cui hanno urgente bisogno. Il non farlo diventa un'offesa grave, poiché non è solo peccato il male che si è fatto, ma anche il bene che non si è fatto. Quel potendolo include un'altra considerazione, la possibilità che Dio, nel suo infinito amore, ti ha dato di poter aiutare il tuo prossimo, dono grande che tu non puoi tenere solo per te, come se ti spettasse di diritto, ma che devi estendere agli altri con generosità ed amore. Papà ha fatto tutto questo, ma adesso deve essere generoso nel perdonare, ricordandosi che anche lui deve molto a colui che tanto gli ha donato. 4 gennaio 1992. Caro Don Girolamo, sono Nicola. Non ti avevo promesso che non ti avrei lasciato mai solo? Ti ho seguito nel lungo travaglio che ti ha portato ad una ricaduta così fragorosa, ma non ho potuto fare granché per te perché hai permesso che nel tuo cuore prendesse piede il dubbio che ha aperto la porta al tuo nemico, il quale si è manifestato con più arroganza. Ed io, con vero dolore, gli ho dovuto cedere il posto. Tu lo sai bene che noi abbiamo bisogno della vostra fede per operare in vostro favore. E quale nemico più terribile del dubbio che mutila la nostra fede, quando addirittura non la uccide? Gesù va nella valle della morte incontro ai lebbrosi. Erano tanti, tantissimi. Tutti volevano guarire, ma ne guariscono solo 10. E sai perché? Perché solo quei 10 credettero in Lui. Nei vari miracoli Gesù non dice «Io ti ho guarito», ma «Vai, la tua fede ti ha salvato». Ascoltami, amico, ricomincia da capo con grande umiltà. Nessuna esperienza, anche se negativa, potrà mai spegnere nel cuore dell'Apostolo quella bramosia di Dio, né tantomeno allontanarlo dal cuore di un padre che tanto lo ama. Io, Nicola, solo se tu mi invocherai, tornerò a proteggerti. 6 gennaio 1992. Mia cara Claudia, con un senso di acuto dolore e smarrimento, avevo affrontato ieri il racconto di Felice che mi prospettava il tuo stato di angoscia in seguito all'acuirsi dei disturbi alle tue mani e dalla necessità di prendere una decisione circa l'operazione da attuare al più presto. Questa decisione mi coinvolgeva personalmente perché si chiedeva la mia opinione, o meglio, cosa ne pensasse Nicola. Attraverso un travaglio non indifferente in cui Gesù mi ha fatto rivivere tutti i vari suoi interventi miracolosi, tutta la sua assistenza amorosa giorno dopo giorno, culminata nel dono meraviglioso di Nicola, confermandomi così nella fede, in questo momento, attraverso Nicola, mi comunica quanto segue. Claudia, tu sei già libera. Te lo avevo anche detto che Gesù voleva quell'ultimo tuo gesto, che tu spostassi il cavalletto, segno del suo amore, dal bagno dove tu l'avevi relegato per guarire. Cosa vuoi? Operare un arto che è già stato operato? Certo, i possumi di un'operazione difficile sono tanti e più che mai i dolori si fanno sentire, tanto più che investono anche il tuo spirito e la tua fede. Chiedilo a mamma se, dopo che le hanno tolto il gesso alla gamba, poteva camminare e se le fossero passati i dolori. Pensava proprio di non potercela più fare. Eppure erano passati solo 2 mesi di immobilità assoluta. Hai bisogno solo di credere a quanto sto per dirti. Non lasciare adito al dubbio perché Gesù ti ama. Ora devi essere tu a ricostruire tutte le cose buone che Gesù aveva messo nel tuo cuore e che il nemico aveva offuscato. Il nemico, uscendo via da te con rabbia, ha sbattuto la porta e ha rotto i vetri. Fai pulizia. Con grande gioia liberati dai cocci rotti. Riprendi a guardare con occhio sereno e grato tutti i doni che, nonostante tutto, Gesù ha continuato a non farti mancare. L'amore di Fulvio, l'amore di Fernando e così tante, tante cose seppellite nel fondo del tuo cuore che tu devi riportare in superficie. Ma non lasciarti sfiorare dal dubbio. Di solo, credo, credo in te, Signore, che attraverso Nicola mi vieni in aiuto. Devi mettercela tutta, liberati dall'egoismo, dalle cose superflue, dai lacci con i quali sei stata incatenata per tanto tempo. Ora sei libera, fai che la tua convalescenza sia rapida. Questo è il momento di ricostruzione dei tendini che va di pari passo con quello dello spirito. Rincuora Fulvio, adesso devi essere tu a sostenere la sua fede. Io, Nicola, ti sono vicino, ma non deludermi. 10 gennaio 1992. Nicola. Mamma, ascoltami. So quello che ti turba e vengo ad eliminare qualsiasi dubbio e renderti serena. Vedi, mamma, tu sei stata chiamata da Gesù per una missione molto importante. Attraverso i miei messaggi, purificare la teologia della sua Chiesa da tutte le eresie che l'hanno resa così avulsa dal suo spirito e non più in grado di essere di guida al suo popolo. Ecco perché Dio ha creato un canale quasi perfetto servendosi di me e di te. Ma il nemico sa tutto questo e non potendo attaccare i miei messaggi, non potendo attaccare te in maniera diretta perché io sono in te, cerca con mille espedienti di mettere continui ostacoli per impedirti o almeno ritardare l'attuazione del disegno di Dio. Il suo stile è stancare la vittima e così ti fa correre, povera mamma, creandoti mille contrattempi, mille piccole cose che ti distruggono, che ti disturbano, fino a quando la sera stanca e con tanta amarezza in cuore ti accorgi che tutto hai fatto tranne che portare avanti il progetto per il quale Gesù ti concede tempo e salute. In questa ottica potrai meglio capire la funzione di quei tre rasoi che ti avevano dato disturbo. Adesso ascoltami. Gesù nel suo infinito e previdente amore ti ha attratto nel suo vortice e la notte è diventata per te momento di conciliazione, di revisione, di intima unione con tutta la Santissima Trinità e con Maria Santissima che, madre come te, con te si fonde. Tante volte ti sei chiesta perché tu non mi vedi, mentre altre persone mi hanno visto e continuano a vedermi. Mamma, io, attraverso il mio libro, ho raggiunto certe anime e da loro ho concesso, perché insistentemente invocato, aiuti e favori, suscitando nei loro cuori fede in me e successivamente anche amore. Tutto questo mi è stato concesso da Dio per attuare un rapporto ancora più stretto e quindi più proficuo di bene, di manifestarmi loro in maniera quasi sensibile, se non addirittura nella mia natura di uomo, così mi hanno conosciuto. Ma tu, per sentirmi vivo, non hai bisogno di vedermi, né di affidarti al ricordo, ma solo all'amore. E questo amore di madre che parla ininterrottamente al tuo cuore dalla tua intelligenza fa sì che io viva in te e il nostro colloquio sia meraviglioso e fa vibrare non solo il mio essere, ma anche il tuo. Che bisogno hai di vedermi, mamma? Mi vedi già in te, mi senti sempre. Mi vedrai poi nella gloria. E il tuo osanna, Dio, che tutto questo ha permesso, durerà in eterno. Per ora, pensami rivestito di luce. Vedi, mamma, Antonella mi ha tanto amato, così come io l'ho amata e continuo ad amarla. Ma alla perdita della mia persona fisica non è stata sorretta da una fede robusta, che le avrebbe consentito di continuare a vivere il nostro rapporto d'amore anche se in maniera diversa, ma forse ancora più bello, perché libero dall'egoismo. Così il suo amore per me è stato affidato al ricordo e il tempo purtroppo ne attenua i contorni. Io ho fatto di tutto per attrarla a me e tu ne sai qualcosa. Non ha capito che tu eri il legame sensibile che mi legava a lei, che solo attraverso te io potevo ancora parlarle e che il dono era eccezionale. Ma adesso vai a letto, mamma. E vai a riposare. Gennaio 1992. Nicola, ho fatto male l'altro giorno ad attestare che l'ira di Dio è una cosa reale? Eravamo riuniti in preghiera nella mia casa ed una signora pose proprio quell'interrogativo. E Nicola? No, mamma. Sono stato io stesso a suscitare in Nicoletta quell'interrogativo per poter dare attraverso di te una risposta chiara ed esauriente su di una verità che solo qualche giorno addietro avevo trattato. Ti sarò più preciso. Vedi, mamma, gli attributi santissimi delle tre persone della Santissima Trinità che sono un Dio solo sono tutti perfettissimi ed infiniti. Non puoi pensare ad un Dio misericordiosissimo se non pensi ad un Dio giustissimo, perché misericordia e giustizia sono le componenti dell'essenza stessa di Dio che è amore. Se negassi uno di questi attributi, avresti un essere imperfetto e quindi non più Dio. Ascoltami, mamma, con la sua misericordia infinita Dio ti dimostra il suo amore infinito. Ma se, in virtù di questo suo amore, tu continui ad offenderlo, allora, mamma, credimi, c'è un momento in cui tace l'amore ferito a morte e subentra la giustizia e subentra l'ira di Dio. È quella stessa ira che tu hai intravista e che ti ha terrorizzata. Mamma, troppe sono le anime che si perdono per avere ferito Dio del suo amore. 22 gennaio 1992. Nicola. Mamma, l'atteggiamento di zio Totò, nevrotico e confusionale, mentre ti confermava l'attacco del nemico su di un'anima appena uscita da un lunghissimo periodo di buio con la conquista della fede, ti spingeva a tuo malgrado a formulare nuovi interrogativi. Visto che altri casi si sono verificati in famiglia, è forse una tara ereditaria? Risponderò a questo tuo interrogativo. In realtà esiste una ereditarietà, ma non nel senso che la intendete voi. Da un ceppo malato non possono nascere che esseri malati. Se così fosse, come potete spiegare che solo un membro risulti malato e magari dopo due generazioni e gli altri molto più numerosi perfettamente sani ed in perfetto equilibrio fisico e psichico? Eppure i cromosomi che hanno generato il malato sono gli stessi che hanno generato tutti gli altri perfettamente sani. Non è così semplice come quella della scienza umana la risposta a questo interrogativo. C'è una ereditarietà che parte da molto lontano. Il peccato dei nostri progenitori perpetua in noi lo stato di predisposizione al male. Tutti conosciamo la lotta che si scatena nel nostro intimo perché il bene possa prendere il sopravvento sul male, sempre alimentato da un nemico che non dà tregua, e come il bene stenti tanto a vincere in un'anima già ferita e quindi debole. Quando abbiamo la sconfitta totale del bene, con tutte le conseguenze negative che coinvolgono corpo-spirito, fino ad arrivare a volte alla pazzia? Quando l'individuo non è riuscito a spezzare le catene che lo legavano al male, condizionandolo sì, ma non a tal punto da impedirgli di aderire al bene che in mille modi si imponeva alla sua attenzione. Mamma, ogni essere è perfettamente in grado di discernere il bene dal male. È questo il libero arbitrio, dono preziosissimo che il Creatore dà a ciascuno dei suoi figli. Se un figlio arriva al suicidio, se un altro all'omicidio o alle forme più aberranti del vizio, credimi, la colpa non è di chi gli ha dato la vita, ma soltanto sua. Stai serena, mamma, e vivi in pace con chi ti ha dato la grazia attraverso una sofferenza mai capita, il tuo Gesù. Nico, l'altra volta mi hai detto riguardo al fatto asserito da padre Amort che ci sono bambini posseduti dal male che si possono averlo ereditato dalla madre o perché anche lei posseduta o conduttrice inconsapevole. Mamma, ciò è perfettamente esatto ed è per questo che Gesù non reputa i bambini responsabili fino all'età della ragione, intorno ai 7 anni circa, o coloro che, veri malati, non hanno la capacità di intendere e di volere. Il giudizio di Dio è perfetto, come perfetta è la sua misericordia dettata dall'amore. Anche il dannato non potrà mai dire a Gesù, suo giudice, «Tu non sei stato giusto come con me, io non meritavo questa pena». 23 gennaio 1992. Nicola. Mamma, voglio approfondire meglio il tema della ereditarietà della colpa che ieri ho cercato di farti capire e comincio da un passo del Vangelo. Gesù. Il contadino semina in un suo campo del grano e spera in un felice raccolto, ma durante la notte il nemico furtivamente semina anche la zizzania. Viene il momento in cui il seme cattivo dà origine ad una piantina che somiglia tanto alla piantina del grano ed allora Gesù mette in guardia il padrone del campo di non estirpare subito l'erba cattiva per paura che non vada persa anche quella buona, ma di aspettare che la differenza tra le due piantine sia evidente e solo allora ripulire il campo prima che la zizzania soffochi il grano. Vedi mamma, la similitudine calza bene a quanto ti volevo far capire. Il campo è il nostro animo dove coabitano due semi completamente diversi, quello del bene e quello del male, continuamente in lotta fra loro. Gesù aspetta che la sua creatura raggiunga l'età della ragione e sia in grado di discernere il bene dal male e quindi responsabile delle sue azioni. L'uomo ha una volontà, una intelligenza che gli consentono una scelta libera e responsabile. Non gli mancano i buoni esempi, né purtroppo quelli cattivi, ma soprattutto non gli manca l'amore del padre, l'offerta della salvezza attraverso la passione del figlio, l'opera incessante dello spirito.